C'è stata una persona che ha fatto un esperimento, ha preso un'ape e l'ha rinchiusa in una cupola di vetro e ha messo tutto ciò che un'ape ha bisogno di sopravvivere. Tutto. Ha provveduto fino all'ultimo dettaglio. Grazie. Dopo 2 giorni, sapete cosa è successo? L'ape è morta. E certamente lui ha cercato di capire perché è morta. Voi sapete perché? Eh? No, 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 ha provveduto a tutto. Sì, gli mancava il suo popolo. Per mancanza di solitudine, perché gli mancava il suo popolo, l'ape è morta. Un versetto che molto volentieri Antonio sempre ce lo legge è il Salmo 133, versetto 1. Chi lo sa a memoria? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Oggi si festeggia la Pentecoste, vale a dire la nascita della Chiesa, la venuta dello Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo è venuto, mandato da Dio, nasce la Chiesa, il corpo di Cristo. Vale a dire che senza la venuta dello Spirito Santo noi oggi non saremmo qui. Magari saremmo in un altro contesto, riuniti, però non rappresentiamo niente, almeno davanti a Dio. In prima di Corinzi, il capitolo 12, ed è quello che abbiamo anche trattato, se vi ricordate, venerdì, prima di Corinzi 12, versetto 13, dice: infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Allora vale a dire che lo spirito vive dentro di noi. E per il fatto che lo Spirito è venuto e vive dentro di noi, nel momento che accettiamo il Cristo Gesù nella nostra vita, siamo uniti in un unico corpo. E ora la nazionalità, il colore della pelle, se è maschio, femmina, bambino o bambina, schiavo, libero, non conta più, perché siamo uno in Cristo Gesù, ci ha uniti. Nell'anno 300 c'è stata una grande persecuzione da parte dell'imperatore Diocleziano, che lui propose e disse: ascoltate cristiani, io non ho niente in contrario se voi vivete il vostro cristianesimo privatamente, ognuno per conto suo. Però se vi riunite come chiesa, come gruppo di preghiera e studiando la parola di Dio, io vi massacrerò. Infatti così fu, ci fu una grandissima persecuzione. Sapete perché? Perché i cristiani cominciarono a riflettere e dire: ok, magari possiamo anche vivere conservando la nostra fede nel nostro cuore. Però è questo che il Signore ci ha lasciati? È questo che il Signore vuole? Il Signore ci ha formati come un unico corpo, un'unità, una comunione, dove noi, quando ci riuniamo, rappresentiamo il corpo di Cristo. Alcuni sono scesi a questo compromesso. Alcuni cristiani hanno detto: io scelgo di vivere la mia fede privatamente. Però molti altri cristiani, la maggioranza, ha detto no. Noi vogliamo fare la volontà di Dio, perché in questo siamo stati chiamati, a formare un unico corpo. Per questo lo Spirito Santo è venuto, per formare la sua Chiesa. E molti furono, per la fede in Cristo Gesù, massacrati. E quei che hanno scelto diversamente di vivere la loro fede privatamente, si sono raffreddati nella fede. E mi piace presentare il tema oggi pomeriggio, l'unione fraterna sospinta dallo Spirito Santo. Primo, l'unione è indispensabile, è così importante come l'esempio che ho portato dell'ape che senza il suo popolo muore, è indispensabile. Noi non possiamo fare a meno del corpo di Cristo. E se vi ricordate lo studio biblico che Paolo rappresenta proprio la Chiesa come il corpo umano, avendo ora le membra del corpo, ognuna la sua funzione, vediamo come il corpo e ogni parte di membra fa la sua parte in modo tale che il corpo funziona in una meraviglia. E così dovrebbe essere anche della Chiesa. Si sente spesso dire, ma io me ne sto per conto mio, anche a casa posso pregare e leggere. Avete mai sentito qualcosa del genere? Io molto. In passato ne ho conosciuti diversi fratelli e sorelle che hanno preso la decisione di che hanno detto io posso anche leggere e pregare a casa. Ho detto io spero che tu lo faccia. È molto importante farlo a casa, però non basta. Non basta. Infatti tutti, non la maggioranza, tutti questi fratelli e sorelle, no? Apparentemente fratelli e sorelle, che hanno deciso di vivere la loro vita privata, sapete cosa è successo? Sono tutti ritornati nel mondo, si sono allontanati. Muoiono spiritualmente, come l'ape che intorno a sé c'ha tutto, però gli manca il suo popolo. Nel momento che nella Chiesa va tutto bene, senti dire che fratelli cari che siete, sono veramente circondato di fratelli che amano. Però non sempre le cose vanno così, ci sono momenti dove magari alcune cose vanno storte e alcuni prendono la decisione di allontanarsi. Ed è proprio quello che il nemico vuole, perché la morte spirituale è garantita. Magari non all'inizio, però, come dicono i francesi, peu à peu, uno va poi a indebolirsi. Non è stata mai la volontà di Dio che ai primi problemi dei credenti si separassero. Cioè, immaginate ora un matrimonio, o ogni matrimonio, ogni coppia che funziona perfettamente fino a raggiungere le nozze d'oro. Avete mai voi conosciuti coppie che non hanno avuto mai problemi? Apparentemente. Cioè, è normale che ci siano dei fraintesi e dei litigi e magari che uno punge l'altro, è del tutto normale. Però è normale che ai primi problemi una coppia si separi? No. Perché, sapete perché? Perché davanti a Dio noi siamo diventati un solo corpo. Ed è del tutto normale che cerchiamo di affrontare questi problemi, i problemi vengono, però cerchiamo anche di affrontarli, discutere e cercare anche la soluzione. E così dovrebbe essere anche nella Chiesa. Questo modo di agire, di allontanarsi così facilmente, dimostra mancanza di amore fraterno e mancanza di maturità spirituale. Infatti vediamo appunto come Dio unisce un credente con l'altro, e questo lo vediamo in Prima di Corinzi, nello studio che stiamo facendo. Vorrei leggere alcuni versetti. Dice versetto 26: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo. Allora, vale a dire che noi come stiamo qui non abbiamo scelto noi di far parte, ma è stato il Signore che unisce e chiama chi vuole. E questo è molto importante che noi lo riconosciamo, che ogni persona che il Signore aggiunge al suo corpo diventa un membro, come ora la mano destra, è del tutto naturale che fa parte del tutto, di tutto il corpo. E la mano destra ha una certa funzione in questo corpo: aiutare, contribuire, lavorare in modo che possa stare al servizio di tutto il corpo, come anche la mano sinistra, come i piedi. Anche ora, se vi ricordate allo studio, abbiamo detto, anche se l'occhio ora vede magari quel fiore lì in fondo e magari piace vederlo più da vicino, se non sono i piedi ad aiutare gli occhi ad avvicinarsi, non serve a niente. Perciò ogni parte ogni parte di membra del nostro corpo contribuisce al servizio di tutto il corpo. Ora, sapete cosa succede? Che a volte magari possiamo nel corpo di Cristo soffrire. Ho fatto anche l'esempio: se io mi faccio male al dito, certamente ora tutto il resto non dice peggio per te. Potevi anche stare attento di non mettere il dito là e bruciarti. Ragioniamo così noi? O magari tutto il corpo incomincia a lavorare in modo tale di poter fare qualcosa per diminuire cosa? La sofferenza. I piedi, se mi sono bruciato veramente, mi portano dal dottore. La mano destra, se magari non è tanto grave, va al frigorifero, prende il ghiaccio e lo mette sopra. C'è un insieme di funzioni che ora il corpo mette a disposizione per poter il più possibile diminuire il dolore. Ma non è del tutto logico che ora tutto il resto dice sono fatti tuoi, soffri tu, io non voglio soffrire. E sapete come a volte succede? Che magari ci sono delle sofferenze nel corpo di Cristo, nella Chiesa, e uno dice ma chi me lo fa fare? Stare qui e andare incontro a queste sofferenze, io me ne vado. Cioè, immaginate se la mano destra incomincia a scioperare e dire vedi tra tu. È così? E Paolo dice noi siamo il corpo di Cristo, vale a dire uniti gli uni gli altri. Perciò la Chiesa non è un club dove magari a piacere io vengo e a piacere io magari non vengo. A questo punto, se noi ragioniamo così, allora non abbiamo capito niente cosa significa far parte del corpo di Cristo. Noi siamo stati battezzati in Spirito Santo per formare, dice Paolo, un unico corpo. C'era un contadino, una persona anziana, che lui per diverse ragioni di contraddizione nella chiesa decise di non venire più. Ora il pastore di questa chiesa decise di andarlo a trovare. Bussò alla porta, bussò, e questo contadino lo fece entrare. C'era il cammino acceso dove il contadino stava lì vicino a riscaldarsi, e il pastore, senza dire niente, nemmeno questo contadino disse qualcosa, andò a sedersi a fianco a lui davanti al cammino E così si stava in silenzio. Dopo un po' il pastore prese una pinza, tirò fuori un carbone acceso, lo pose sul davanzale del cammino e non disse niente. Cioè, tutti e due erano muti. E sia il pastore guardava questo carbone come anche il contadino. Man mano, cosa succede? O cosa è successo? Che il carbone incominciò a spegnersi. All'inizio era bello, fiammeggiante, però man mano incominciava a spegnersi. Tutto un tratto questo contadino si dette una spinta, gli ha dato la mano al pastore e disse: grazie per la predicazione, ho capito, domenica prossima non mancherò di venire in chiesa. Se noi ci allontaniamo dal fuoco, andiamo a spegnerci. Prima o poi, all'inizio no. Ecco perché alcuni fratelli magari ancora vedono il fuoco, però man mano si va a spegnere. Io credo che avete fatto diverse volte il grill. Se un carbone cade un po' fuori dal mucchio di carboni, si va a spegnere. Ma mettilo però insieme agli altri che bruciano, cosa succede? Viene riacceso. Un altro esempio, vorrei leggervi Ebrei 10, versetto 24 e 25. Dice la parola di Dio, dice: facciamo attenzione, è un avvertimento, facciamo attenzione, perché spesso è proprio quello che manca, che non facciamo attenzione. Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, seguendo, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore. Molto chiaro, perché il Signore sa a quale pericolo noi andiamo incontro quando trascuriamo, quando abbandoniamo l'adunanza. Non è stata l'idea nostra di formare, o l'idea dei cristiani di dire: vogliamo unirci insieme. No, è la volontà di Dio, è Dio che lo vuole. Ed è anche giusto che noi dobbiamo esortarci, animarci a vicenda quando ci sono delle difficoltà, perché le difficoltà ci sono e ci saranno. Un secondo esempio, o un secondo punto: il Signore vuole unione e non divisione. Abbiamo visto che l'unione è indispensabile, senza si muore. E il Signore vuole l'unione e non la divisione. Che cosa sono i motivi che i credenti ora si allontanano, si dividono? Primo, ci sono fratelli che sono così perfezionisti, vale a dire che hanno la tendenza di voler vedere la perfezione nel fratello e nella sorella. Vale a dire che se manchiamo, se ora siamo un po' deboli e magari sbagliamo in qualche cosa, veniamo subito criticati, giudicati, e magari queste persone così incominciano ad allontanarsi. A tal punto che magari certuni dicono: ma cosa vado a fare lì, che non ne trovi nemmeno uno giusto? Tipica frase che magari dimostra l'insoddisfazione, perché si vuole veramente trovare la perfezione nella Chiesa. Ora ditemi voi se veramente su questa faccia della terra esiste una Chiesa perfetta. Se io non sono perfetto, e credo che siamo a tal punto sinceri di riconoscere che nessuno è perfetto, come faccio a trovare la Chiesa perfetta dove non ci sono dei difetti? È logico, no? Un giorno andò un credente dal pastore perché non sapeva decidersi in quale chiesa andare e chiese consiglio: ma che dici, questa è migliore di questa? Perché qua vedo questo difetto, qua vedo quest'altro difetto. E disse: ma pastore, ma si può trovare una chiesa perfetta? Allora il pastore ha detto: senti, devi aspettare l'eternità. E se casomai tu ne trovassi una perfetta, nel momento che tu entrerai in quella chiesa, non è più perfetta. Capite? Un secondo aspetto, perché magari ci allontaniamo o ci teniamo a distanza, è giudicare e criticare. Lo sbaglio che spesso viene fatto tra credenti è quello di criticare e giudicare parlando di questi sbagli alle spalle, e magari con altri, e non direttamente di andare dalla persona e chiarire, perché ci sono delle cose che a volte bisogna chiarirle. E bisogna parlarne, bisogna esortare, ma sempre farlo con amore per vincere il fratello. Invece cosa si fa? Si parla alle spalle degli errori, dei peccati di altri, e sapete cosa succede? Che prima o poi si viene a sapere. Interessante, si viene a sapere. Magari uno dice: però non lo dire a nessuno, E il Signore dice, no? Il Signore dice: stai attento, perché può volare, veramente, può volare un uccellino che lo va a raccontare. C'è scritto, ora mi ricordo, mi sembra in Ecclesiaste, no? E spesso è nato anche questo proverbio che dice, no? Ma viene dalla Bibbia, in Ecclesiaste, non mi ricordo adesso il capitolo, no? Ma c'è scritto nella Bibbia. Prima o poi si viene a sapere. Quando in Matteo... non c'è bisogno di aprirlo, in Matteo 18 dice: se ora hai qualcosa contro tuo fratello, vai con lui solo e chiariscilo, in modo che tu possa guadagnare tuo fratello. È interessante che di solito tutto quello che si giudica alle spalle del fratello, come ho detto, prima o poi si viene a sapere. In Romani 14, versetto 10, ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Allora è una realtà che un giorno dobbiamo stare tutti davanti al Signore, dobbiamo rendere conto anche di quello che abbiamo fatto e giudicato. Vorrei leggervi una testimonianza che un po' aiuta a capire questo aspetto. Molto tempo fa, in una città era protetta dalle mura di cinta. C'era solo un'entrata stretta per entrare nella città, e per questo la porta d'ingresso era sempre affollata. Ma una notte il re di questa città prese una grande pietra e la pose davanti all'entrata, così che nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Il giorno seguente, al sorgere del sole, i cavalieri si presentarono ad uscire dal paese ed uno ad un tratto si accorsero della pietra. Man mano l'entrata si affollava sempre di più, così che tutti, nervosi e arrabbiati, criticavano chi aveva messo quella pietra e ne dicevano di cotte e di crude. Ma all'improvviso il re si presentò a loro dicendo: cos'è successo? Ed essi dissero: un farabutto ha messo una pietra qui davanti e noi non possiamo uscire dal paese. Il re non ne poté più e disse che era stato lui a mettere questa pietra, e aggiunse: io ho messo questa pietra da solo. Voi siete in tanti e non avete pensato di toglierla, ma avete pensato soltanto di criticare chi l'aveva messa ed a litigare tra voi, quando bastava che uno di voi scendesse dal cavallo e tutto era risolto. Spesso ci sono delle pietre dinanzi al nostro cammino e noi non facciamo altro che pensare chi le ha messe. E litighiamo senza invece togliere quelle pietre e proseguire, anzi ci mettiamo di punta e diciamo no, quella pietra non l'ho messa io, quindi io non la tolgo. Così la Chiesa muore per colpa di quei fratelli che non fanno altro che pensare ai sbagli degli altri. E questo divide, divide il corpo di Cristo. A volte sapete perché ci sono cristiani che si allontanano? Perché danno più importanza alle cose superficiali e cose esterne. In molte chiese ci sono dei credenti che pongono tanta importanza magari al modo di vestire. Certamente è giusto essere decenti, ordinati, yeah? Però ora a tal punto che si deve decidere in certe chiese il tipo di abbigliamento che la donna deve portare come anche l'uomo. Oppure ci sono altre chiese che io personalmente ho conosciuto che non era permesso avere la televisione. Sì, a casa. Sì, sì, a casa. Perché si dice in questo modo si fa entrare il mondo in casa. Però sta a me scegliere poi quale programma vedere. Poi in seguito si è scoperto che alcuni fratelli avevano sì la televisione però chiusa in un armadio in modo che quando veniva a visita nessuno lo vedeva. Questa è ipocrisia, no? Oppure in altre chiese a tal punto che non era permesso la donna portare orecchini o magari il rossetto o magari il make-up. Infatti ci fu una sorella che fu criticata da un fratello che andò un giorno da lei e disse: sorella, ma perché non lasci la tua faccia così come la natura l'ha creata? Perché ti devi, no? Questa sorella, diciamo molto saggia, rispose, disse: e perché tu quello che fa crescere la natura non lo lasci? Certamente questo fratello si è stato zitto e se n'è andato. Cioè, noi ci ridiamo sopra, però vedete, sono cose superficiali e così cose esteriori che a volte ci sono dei fratelli che si allontanano, perché pongono più importanza a queste cose che all'amore fraterno. In prima di Corinzi, capitolo 1, versetto 10, dice: or fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. E questo è solo possibile quando noi diamo lo spazio allo Spirito Santo, in modo che ci aiuta a pensare come pensa Cristo. Se noi tutti pensiamo come pensa Cristo, allora possiamo veramente avere un medesimo pensiero, un medesimo sentimento e avere veramente l'unione del vincolo della perfezione, che è l'amore. Sapete una cosa? In Atti 6, sapete cosa incontriamo? Incontriamo la prima chiesa a Gerusalemme, che erano uniti, ma uniti talmente che gli uni provvedevano agli altri. Però sapete cosa è successo? Il capitolo 6, versetto 1 dice: in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, cioè vale a dire le persone si convertivano e il Signore li univa nella Chiesa, sorse un mormorio da parte degli ellenisti. Sapete chi sono gli ellenisti? Ora sono quelle persone convertite, giudee, però che vivevano fuori di Gerusalemme. dice contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Allora qui vediamo il primo problema nella Chiesa. Vale a dire che c'era mormorio. Ora, cosa hanno fatto i discepoli? Versetto 2, i dodici, cioè gli apostoli, convocata la moltitudine, allora loro non hanno ora diviso di dire ok, allora formiamo due chiese, in questo caso gli ebrei e gli ellenisti, uno a parte e l'altro a parte, no. Allora gli apostoli hanno riconosciuto il problema, hanno convocato la moltitudine e dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Cioè vale a dire che ora hanno scelto 7 fratelli maturi, spirituali, che hanno provveduto di risolvere il problema del mormorio. Allora bisogna cercare una soluzione, e la soluzione migliore non è dividersi, ma di cercare la soluzione, e il Signore di solito ci aiuta. E come ultimo pensiero, l'unione porta a frutti spirituali, a maturità spirituale. In Giovanni 13, versetto 34 e 35 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Se questo succede, sapete qual è la logica conseguenza? Versetto 35: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questo. Il Signore non ha detto: se voi conoscete bene la Bibbia, allora le persone riconosceranno che voi mi appartenete. No, se abbiamo amore gli uni gli altri, riconosceranno. Sono gli increduli, veramente, a vedere veramente se noi pratichiamo questo amore, a riconoscere che siamo figli di Dio. La cosa più interessante è che se veramente fra i credenti c'è amore, non a parole ma a fatti, allora Dio lo mostra al mondo che siamo veramente figli di Dio. E ogni nazione si riconosce di quale, diciamo, nazionalità è, da che cosa? Dalla bandiera, giusto? Allora, io, per esempio, alle Olimpiadi vediamo diciamo gli atleti, che ognuno con la sua bandiera rappresenta la propria nazionalità, ok? Oh. E noi abbiamo anche la bandiera dell'amore, che se viene sventolata, viene usata, il mondo riconoscerà, almeno questa è la promessa del Signore, a chi apparteniamo. A meno che non la teniamo bassa, e non possiamo riconoscere a chi apparteniamo. Un giorno in una chiesa venne un nuovo pastore, e lui ebbe a cuore di andare a visitare i membri per conoscerli, e in particolare se ne accorse di un membro, una persona anziana, che lui non sentiva bene, era quasi del tutto sordo, e lo ha attirato nel vedere la fedeltà di questo fratello, che non mancava mai, era sempre lì, ogni domenica, ogni studio biblico, alla preghiera. E andando a visitarlo gli chiese: ma fratello, io mi sto rendendo conto, cioè con molta fatica c'era questa comunicazione, a volte bisognava anche scrivere, io vedo che tu sei sempre presente, ma a che senso, o che senso ha se vieni, però non capisci il messaggio, non sai quello che si dice? Allora, con molta fatica, questo fratello disse: pastore mio, la comunione dei fratelli, la comunione dei fratelli. Lui era edificato dalla comunione spirituale dei fratelli. Secondo voi, perché il Signore ci chiama continuamente ad amarci? Perché conosce l'importanza che solo così può sussistere e sopravvivere una Chiesa. Il Signore sa che nel momento che noi ci allontaniamo dal popolo di Dio, diventiamo come quell'ape che può avere intorno a sé tutto. Tutto ciò che magari un essere umano può avere per sopravvivere. E magari, umanamente parlando, sopravvive, ma non spiritualmente. Spiritualmente muore. Vorrei raccontarvi, e con questo voglio chiudere, degli alberi mammut. Avete mai sentito parlare? Nella California ci sono degli alberi che raggiungono quasi 100 metri. Sono ma così dritti, ma veramente così dritti, che sembra per costruire ci si mette il piombo, no? Proprio per raggiungere la verticalazione. E sono così dritti, anche perché se questo albero dovrebbe crescere un po' storto, dalla massa di legno così grande cadrebbero. Cioè il peso non... Immaginate che questi alberi sono così grandi che magari si è stato tagliato uno e raggiungono, diciamo, un diametro che addirittura ci passa una macchina. Così grandi. Come tunnel, sì. Addirittura ci sono alberi che hanno raggiunto i 4.000 anni. Ai tempi di Abramo c'erano. Incredibile, questi alberi. E studiosi hanno cercato di capire come possono questi alberi così tanto sopravvivere. E hanno cercato di studiare le caratteristiche di questi alberi. C'è il sughero, la corteccia, che suda acidi velenosi. Cioè proprio gli fa uscire, gli suda, è una caratteristica di questi alberi, in modo che né parassiti né niente possano, diciamo, attaccare l'albero e farlo morire. Cioè li fa uscire fuori. Poi non hanno tronco, ma hanno solo radici che si estendono di un'estensione grandissima. Questi alberi avvengono solo in gruppo, e questa è la caratteristica della loro sopravvivenza così a lungo. Allora, non hanno tronco, hanno solo radici, e queste radici sono geflechtet, come si dice, intrecciate tra di loro. Intrecciate tra di loro, e sono radici molto elastiche. Vale a dire che quando c'è, e in California gli uragani vengono spesso, diventano ancora più forti, perché devono tutti quanti, tramite le radici estese, intrecciarsi e fortificarsi ancora di più, che addirittura dopo l'uragano sono ancora più forti. E questa è una caratteristica che possiamo molto bene applicarla alla Chiesa. Gli uragani vengono, e dipende la radice quanto sta profonda, oppure, come questi alberi, quanto con gli altri si sostengono. Perché se una radice, e a volte abbiamo visto anche degli alberi, di dire: ma guarda un po' quanto era profonda la radice, però nonostante ciò l'ha buttata a terra. A questi alberi non succede, perché si sostengono l'uno l'altro. E questo è il segreto per poter sopravvivere, anche quando vengono momenti difficili, anche nel matrimonio, di sostenerci, invece di attaccarsi, distruggersi, criticarsi. Dobbiamo, quando vengono momenti difficili, essere ancora più uniti, perché dopo l'uragano siamo ancora più forti. E quando vengono degli uragani nella Chiesa dovremmo essere più uniti, dove Paolo dice: prendetevi cura gli uni gli altri, e solo così possiamo sopravvivere. E ho letto un articolo che mi è piaciuto, si intitola Il tuo specchio. Se la tua Chiesa cresce è perché tu la frequenti regolarmente. Se la tua Chiesa attiva lo è perché tu prendi parte nelle sue attività. Se è una Chiesa dove c'è l'amore, lo è perché tu ami ed esprimi amore fraterno. Se è una Chiesa che esercita liberalità, è perché tu doni generosamente dei tuoi doni. Se è una Chiesa che evangelizza, è perché tu stesso te ne occupi. Perciò ricorda, la tua Chiesa è esattamente lo specchio di ciò che sono i suoi membri e quindi ciò che sei anche tu. Amen.